Mamma Godu.
È le 19:30 in punto, diamo l'appuntamento, diamo il buonasera a Murat, giornalista che si occupa di Turchia, che sentiamo spesso proprio per andare a parlare di quello che succede in questo caso, non semplicemente in Turchia, perché gli argomenti che vorremmo affrontare questa sera sono due. Uno riguarda la presenza delle truppe di Ankara in Libia, e l'altro quello che si sta muovendo in Siria, soprattutto al confine con la Siria, in quella cosiddetta zona di fascia di sicurezza. Da dove vogliamo cominciare? Perché abbiamo parlato poco fa di Trump, dagli Stati Uniti abbiamo parlato un po' di Trump, in questo caso dei movimenti di opposizione a Trump in questi giorni, da quando c'è stato l'attacco a Soleimani. Però nel frattempo, mentre ci si era tutti concentrati su quello che stava avvenendo in Iraq tra Stati Uniti e poi Iran, la Turchia zitta zitta continuava a muoversi in quello che è il quadrante, diciamo, mediterraneo, e non soltanto, perché la Siria è un po' più complesso.
Da dove vogliamo cominciare? Da quelle che volete, anche perché se parliamo della Libia e della Siria, sì, la Turchia è coinvolta in entrambi i casi, ma anche l'amministrazione Trump, quindi fate voi la scelta.
Esatto.
Dove sbattiamo la testa e becchiamo sia uno che l'altro.
E becchiamo anche Putin. Tra l'altro ieri c'è stata questa conferenza stampa, hanno presentato un progetto, tra l'altro anche molto importante, Putin insieme a Erdogan. Qui si parla di gas, però... Cominciamo dalla Siria e poi ci accompagniamo. Allora, in Siria, se non sbaglio, ne hai anche scritto e parlato, in quella che è la cosiddetta fascia di sicurezza voluta dalla Turchia sul territorio iraniano, siriano, che fondamentalmente è andare a erodere territorio a quello che è il Rojava. E la Turchia, se non sbaglio, no, ha tutto un progetto di costruzione di case, non soltanto, e questo progetto è atto, loro dicono, perché poi queste case andranno ai rifugiati, ai profughi, eccetera eccetera. Però invece cosa c'è dietro questa operazione?
Sì, ma in realtà nulla di nuovo, perché come ben sappiamo, la guerra civile siriana è in atto ormai da 8 anni, da circa invece 4-5 anni nel nord della Siria particolarmente, e è in atto un esperimento rivoluzionario, sociale, economico, ambientale, culturale, ossia il confederalismo democratico, ideato sì da un filosofo statunitense, ma rielaborato già anni fa da Abdullah Öcalan, che è il leader storico del partito dei lavoratori del Kurdistan, che è un'organizzazione armata riconosciuta come un'organizzazione terroristica dallo Stato turco e non soltanto. Di conseguenza Öcalan da ormai 20 anni si trova in isolamento in un'isola in Turchia, è condannato all'ergastolo. Quindi, in poche parole, nel nord della Siria quello che è stato dichiarato il confederalismo democratico, questo cambiamento radicale in tutti i sensi, praticamente, se vogliamo fare una lettura dal punto di vista del governo di Ankara, è un progetto ideato e messo in atto dai terroristi, no? Per quello il governo di Ankara è in realtà dal 2016 che spinge per entrare in Siria, anzi dal 2014, da quando è stato appunto messo in atto il confederalismo democratico, perché al nome della lotta contro il terrorismo, gli YPG che conosciamo soprattutto grazie all'immagine di quelle belle ragazze con gli occhi azzurri, oppure le forze democratiche siriane, sono tutte le realtà armate che rappresentano in qualche maniera l'ideologia storica di Öcalan e della sua organizzazione PKK, per cui, sempre facendo una lettura dal punto di vista del governo di Ankara, nel nord della Siria è legittima, tra virgolette, la lotta contro il terrorismo. Dunque nel 2016 alla fine Erdogan strappa il permesso internazionale, oppure vince la sua battaglia mediatica a casa, la lista dei parametri è molto lunga, comunque riesce a entrare, nonostante la reazione internazionale, riesce a entrare nel nord della Siria, appunto per portare avanti la sua lotta contro il terrorismo. E poi fino ai giorni di oggi lo fa ancora per due altre volte, quindi nell'arco di 3 anni per 3 volte lo scudo dell'Eufrate, Ramuscello d'Olivo e Sorgente di Pace, che sono 3 operazioni, nomi molto ironici, che portano l'esercito turco insieme a un altro esercito che si chiama Esercito Libero Siriano. Queste 3 operazioni portano queste realtà armate nel nord della Siria. L'obiettivo principale senz'altro è quello di respingere e uccidere questa esperienza, pulire tra virgolette 900 km di confine dai terroristi, sempre utilizzando le parole del governo di Ankara, ovviamente iniziare a far parte della guerra civile in Siria per avere la voce in capitolo sia oggi che domani. Tra gli obiettivi secondari ci sono punti molto importanti. Il punto di cui parli tu è quello di avviare il motore di una cultura economica che è molto dominante ormai in Turchia, ossia quella dell'edilizia e della cementificazione, con la volontà manifestata della lotta contro il terrorismo. Erdogan ha sempre detto: una volta entrati lì creeremo una zona sicura e in questa zona sicura noi ci tuteleremo, ma saranno rimpatriati anche una buona parte di quei siriani rifugiati che si trovano in Turchia. Ricordiamoci che in Turchia sono ormai quasi 4 milioni di rifugiati siriani, e ovviamente grazie alla guerra siriana sono entrati quasi 500.000 anche iracheni in questi anni. In questa zona sicura che il 22 di settembre manifestato anche nel summit internazionale delle Nazioni Unite a New York, e Erdogan appunto vuole creare una zona cuscinetto e una zona abitativa. Il suo pretese era di 500 chilometri, alla fine a Sochi Putin gli ha permesso 140-120 chilometri di zona, dove non può agire del tutto da solo, ma con l'ausilio e la sorveglianza dell'esercito russo e l'esercito siriano. In questa zona appunto saranno costruiti in teoria 140 villaggi, in ogni villaggio in media ci saranno 5.000 persone, quindi più di 10 città sono previste. Ci sono delle case con una metratura di 250-350 metri quadri e poi un giardino addirittura. Tutto questo da Erdogan è stato promosso dicendo: così possono tornare a coltivare il loro terreno, vivere in pace, eccetera. Quindi l'intento è quello di rimpatriare quasi 2 milioni di abitanti siriani in quella zona e costruire nuove città, nuovi villaggi. Ovviamente il risultato attuale di 120-130 chilometri non permette 2 milioni di persone di vivere lì, ma malapena 500.000 persone. E queste zone non sono state costruite, molto probabilmente le voci che arrivano ci fanno capire che saranno costruite da parte dall'agenzia immobiliare pubblica della Turchia, si chiama Toki, che è molto famosa con le costruzioni edili, infrastrutture, quindi ponti, case popolari, eccetera. È molto famosa anche con la corruzione casi di corruzione in cui si trova. Quindi questo è un po' il riassunto dell'obiettivo edile che Erdogan vorrebbe mettere in atto nel nord della Siria.
Tra l'altro va appunto andando ad occupare poi definitivamente, fisicamente, quella che è una zona già occupata in questo caso militarmente, così sposteresti, come raccontavi tu, no? 500.000, 1 milione, 1,5 milioni di persone, rendendo poi tutto un po' più complicato per il confederalismo democratico. proprio fisicamente.
Certo, c'è anche il rischio, scusami, c'è anche il rischio di un cambiamento radicale demografico, ovviamente.
Certo.
Per esempio, molto nettamente in un intervento televisivo Erdogan, davanti a una grande mappa di questa zona, in televisione in Turchia, dopo aver riassunto di nuovo questo progetto edile, ha detto: ovviamente queste sono zone desertificate, zone, ovviamente c'è il petrolio, zone dove possono, in cui possono vivere molto facilmente gli arabi, non curdi, no? Quindi prendiamo come vogliamo questa dichiarazione, però la paura presente sia sul territorio siriano sia a livello internazionale, anche grazie ai fatti, non è una paura senza fondamenti, che si faccia un po' quello che è stato fatto negli anni 60 da parte del padre Assad, quindi tentativo di arabizzare la zona, creare dei villaggi, delle popolazioni, delle realtà claniche che siano obbedienti politicamente, economicamente al governo centrale oppure alla Turchia, all'eventuale futura presenza della Turchia sul territorio. Quindi torniamo di nuovo eventualmente a un punto, a un episodio che è stato manifestato 40 anni fa su quel territorio, ricchissimo di, utilizzando una parola sbagliata, di etnie: armeni, siriaci, arabi, curdi, turcomanni, assiri addirittura. Il tentativo di arabizzare il nord della Siria è stato proprio uno dei progetti del padre di Assad, e sembra che la zona sia purtroppo destinata a subire l'ennesimo genocidio demografico, possiamo dire.
Mentre quello che si sta muovendo in Libia, tutto è un po' più anche qui è abbastanza articolato. Se non sbaglio, tra ieri e l'altro ieri sono arrivati il primo contingente di militari di Ankara proprio in Libia, che si sarebbero già schierati al fianco dei miliziani di al-Sarraj, e appunto, come ha detto tra l'altro appunto Erdogan, lo scopo dell'esercito turco è di garantire la protezione e che sopravviva il governo legittimo di al-Sarraj, oltre al fatto che poi c'è tutto un accordo tra Ankara e Tripoli che prevede appunto la condivisione dei diritti di trivellazione a largo delle coste libiche, che poi probabilmente è il motivo, come sempre, che ha mosso le truppe di Erdogan, non soltanto che ha mosso appunto le truppe di Erdogan verso il nord del Mediterraneo.
Allora, iniziamo subito con un piccolo dettaglio che secondo me è un dettaglio importante per comprendere alcune caratteristiche non molto note di questa faccenda. Praticamente il Presidente della Repubblica adesso, grazie all'autorizzazione parlamentare che ha ottenuto, per un anno avrebbe il diritto di decidere quando, come, con che mezzi, con quale veste e eventualmente le truppe turche andrebbero in Libia. Per il momento non ha illustrato minimamente un piano d'azione netto, chiaro, pubblico. In un intervento televisivo ha vagamente detto, a proposito della domanda molto velata di una giornalista, che pian piano hanno iniziato a andare i soldati turchi, e poi ha detto che i soldati turchi, se ci vanno, non lottano, devono fare corsi di formazione e affiancamento. E poi in realtà non è stato lui a dirlo, ma altre fonti non rivelate del partito del governo hanno parlato all'Euronews, e Euronews ha diffuso la notizia di questi famosi i primi 35 soldati che teoricamente sono andati lì. Io non credo che i soldati turchi dell'esercito turco andranno lì per lottare, combattere. Io penso che siano molto plausibili e vincenti due altre opzioni. Prima di tutto, da un pezzo, grazie alla denuncia dell'Amnesty International, ma anche grazie all'Osservatorio Democratico Siriano, da un pezzo in realtà c'è uno spostamento, c'è un viaggio di questi jihadisti mobili, no? dal nord della Siria verso la Libia. Questa non è una notizia nuova, da parecchi mesi si parla di questo, addirittura BBC News, redazione turca, ha parlato, basandosi su alcune fonti locali, di 1600 jihadisti addestrati nel nord della Siria, destinati per andare appunto, per spostarsi in Libia. Alcuni giornalisti statunitensi sostengono che il governo di Ankara abbia anche già dato oppure promesso la cittadinanza turca per coloro che si sposteranno dalla Siria in Libia. Addirittura un giornalista turco in questi giorni ha parlato anche di uno stipendio che arriva a $2000, eccetera, mentre invece in Siria guadagnavano malappena $600-700, dicono. E il giornalista turco dice che su Twitter e su Facebook diverse organizzazioni armate jihadiste hanno proprio pubblicato hanno comunicato la loro partenza per lottare per il conto del governo di Ankara, eccetera. Quindi io penso che ci sia questo discorso qua. Dall'altra parte, Erdogan in diverse occasioni ha parlato dell'eventuale nascita di un'azienda militare che gestirebbe un esercito privato. Questo è uno dei tentativi molto timidi di questo governo. In Turchia il servizio militare è obbligatorio, l'obiezione di coscienza non è riconosciuto, quindi un reato secondo la Costituzione. Tuttavia pian piano in qualche maniera diminuiscono la possibilità di andare a fare un anno di servizio militare, aumentano il numero dei soldati che decidono di far parte dell'esercito con un contratto. In effetti in Siria vengono mandati spesso volentieri coloro che firmano un contratto per un anno, due anni, eccetera. Io credo che la Libia sarà il primo luogo di sperimentazione, anche perché il capo consulente del Presidente della Repubblica di Erdogan, che è un caro amico suo, è il proprietario e fondatore dell'unica azienda che opera in questo settore, e le sue dichiarazioni di questi ultimi mesi sottolineano questo. Magari la Libia, dice spesso, è il primo tentativo per trovare un esercito professionale che appunto rappresenta la Turchia, ma non è composta dai soldati che fanno parte dell'esercito ufficiale turco. Quindi questo è un punto importante, perché vuol dire che la Libia potrebbe essere un terreno dove si mette in atto il motore dell'economia e della cultura economica militare. Che ricordiamoci che la Turchia è il secondo esercito più grande delle NATO, il quarto o quinto esercito più importante, più grande del mondo. Compra un sacco di armi dall'Italia, dalla Germania, dagli Stati Uniti d'America, dalla Spagna, dall'Israele e dalla Russia, e non soltanto, dalla Cina ultimamente tanto. Per cui se l'esercito turco in qualche maniera sarà coinvolto direttamente e indirettamente in Libia, nella guerra civile libica, vuol dire che qualcuno avrà una fortissima occasione per spendere soldi. Dall'altra parte, ovviamente, come ha detto Erdogan diverse volte, la Turchia non ha il petrolio, non ha il gas, ma spende un sacco e ha bisogno delle fonti energetiche a basso costo. Dove non è possibile, quale sarebbe l'occasione migliore se non un paese che è in guerra civile? Come sapete, quando c'è stata la crisi diplomatica tra la Turchia e la Russia per 9 mesi, il capo dello Stato Maggiore russo in diretta televisiva ha fatto vedere a tutto il mondo le riprese che hanno fatto dagli aerei in confine siriano-turco, dove sosteneva che i jihadisti dell'ISIS portavano con i tir il petrolio dal nord della Siria in Turchia. Addirittura questo capo dello Stato Maggiore russo sosteneva che i figli di alcuni ministri del governo avevano delle aziende che compravano questo petrolio. Poi su tutto questo è stato messo un velo pazzesco, perché i rapporti sono stati ripristinati, ma durante la guerra, come sappiamo, l'acquisto e compravendita del petrolio e del gas diventa una cosa totalmente illegale e rappresenta un fortissimo buco nel fisco, no? È un mercato nero, è un'ottima occasione, tra virgolette. In più ci sono già comunque ufficialmente due navi nelle acque libiche che da 6-7 mesi cercano il petrolio, cercano il gas, e la presenza della Turchia a livello militare ha anche questo obiettivo, ossia quello di tutelare la sicurezza, tra virgolette, di questo tentativo economico. E senz'altro un altro motivo è quello di sostenere ormai l'unico e l'ultimo rappresentante dei famosi fratelli musulmani. In Tunisia Erdogan ha sostenuto quell'attore che ha fallito, in Egitto ha sostenuto l'altro attore che rappresentava fratelli musulmani e è stato buttato via con colpo di stato di Sisi, e in Libia al governo riconosciuto adesso esiste un rappresentante dell'ideologia dei fratelli musulmani. È un'ideologia totalmente sostenuta, sposata in tutte le parti da parte di Erdogan, ma non soltanto, da parte di tutto il suo partito, per cui l'avvicinamento del governo di Ankara verso Sarraj ha anche questo profilo ideologico. E l'ultimo motivo, secondo me, è un po' quell'azione che cerca di portare avanti in tutte le occasioni possibili come politica estera questo governo, ossia quella di mettere la zampa dappertutto, perché in un domani non si sa cosa succede, meglio che ci siamo, no? In Siria un po' è così, con l'obiettivo di ricavare dei benefici politici, economici e nel futuro, meglio che siamo in Siria. In Libia la stessa cosa, il 27 novembre è stato firmato questo accordo ridicolo tra il governo di Ankara e quello di Tripoli, creando un fittizio, un finto, un assurdo, ridicolo confine marittimo tra questi due paesi, come se fosse un tunnel praticamente sul mare, per appunto legittimare in futuro gli eventuali interventi militari, ma anche per legittimare la volontà di avere la voce in capitolo nel futuro della Libia. In effetti negli incontri di Berlino in questi mesi la Turchia sarà assolutamente coinvolta, perché ha ormai un confine con la Libia, ormai sì. Manda i suoi soldati in Libia, no? Quindi questa è perversa, stupida e non produttiva e dannosa politica estera del governo di Ankara si ripete anche in Libia. Ovviamente in parte serve anche a Putin, questo è un altro discorso abbastanza lungo di cui, se vogliamo, possiamo parlare o adesso oppure un altro
momento. No, faremo un altro momento, anche perché poi c'è pure tutta la questione che Erdogan appunto cerca anche sponde in Algeria, no? Come raccontavi, certo. In quella che poi quello che è il suo tentativo, no? Di andarsi ad insediare in diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Guarda, ne riparleremo presto, noi andiamo a ringraziare.